Quello che si gioca in Svezia nel 92 è un europeo senza precedenti, perché senza precedenti è l'Europa stessa. La Germania Ovest, dove si era giocata l'ultima edizione, 4 anni prima, non esiste più. È caduto il muro di Berlino e i tedeschi si sono finalmente riunificati. Non esiste più neanche l'Unione Sovietica, che nell'88 era arrivata seconda, sconfitta solo dall'incredibile volée di Marco Van Basten. Al suo posto c'è la CSI, la Confederazione degli Stati Indipendenti, che verrà ricordata come la nazionale meno longeva della storia del calcio. Ha vissuto solo 5 mesi, prima che l'Ucraina, la Bielorussia e gli altri stati che la componevano diventassero ufficialmente indipendenti. Eppure i 5 mesi sono bastati per arrivare prima del girone di qualificazione, a spese dell'Italia di Viali, Mancini, Zenga e Baggio, per citarne alcuni. Ma ciò che rende questo europeo diverso da tutti gli altri non è l'assenza di nazionali gloriose come l'Italia o la Spagna, e forse neanche la disgregazione dell'Unione Sovietica, che in fondo era cominciata 3 anni prima. Ciò che rende diverso l'europeo è la guerra. Per molti era inevitabile. 6 repubbliche, 2 province autonome, 4 lingue, 3 religioni, 2 alfabeti. Questa era l'Jugoslavia, un mosaico di identità diverse, forse troppo diverse, che solo l'autorità di Tito aveva tenuto insieme. Ma la morte del dittatore e il crollo del blocco sovietico avevano dato la spinta definitiva alle loro aspirazioni di indipendenza. Tutto precipita nel 91. Quando Slovenia e Croazia si dichiarano indipendenti con un referendum. La Serbia non ci sta, non riconosce il risultato del voto. I conflitti che ne seguono, prima con la Croazia, la Slovenia e la Bosnia Erzegovina, poi col Montenegro, la Macedonia del Nord e il Kosovo, porteranno a 100.000 morti e 2 milioni di profughi. Fino a che gli accordi di Dayton nel 95 non scriveranno la parola fine all'ultima guerra europea del Novecento. Ma in tutto questo, nonostante le pressioni della UEFA, la FIFA resta a guardare. A 10 giorni dall'inizio del torneo, la Jugoslavia è ancora iscritta alla fase finale dell'Europeo. Eppure la Croazia è già nel pieno della guerra. L'esercito serbo sta stringendo Sarajevo in quello che diventerà il più lungo assedio del secolo scorso. Ci vuole un fax per togliere la FIFA dall'imbarazzo. Lo manda l'ONU il 1 giugno, contiene la risoluzione 757 con la quale la Jugoslavia viene esclusa da qualsiasi competizione internazionale. Un sospiro di sollievo per la Svezia, invasa da 25.000 profughi serbi che già un mese prima aveva dichiarato la Jugoslavia indesiderata per paura di attentati. Dal punto di vista sportivo, la squadra di Ivica Osim avrebbe tutto per vincere. Poteva schierare talenti come Stojković, Jugović, Boban, Bosic e Mihajlović. Lo zoccolo duro della selezione d'Europa, come veniva chiamata, era costituita da giocatori della Stella Rossa di Belgrado, che aveva appena vinto la Coppa dei Campioni, e dalla generazione di fenomeni che solo 5 anni prima avevano conquistato uno storico Mondiale Under 20. Stojković, Savicevic, Pajev. A sostituirla fu chiamata una squadra che sembrava l'esatto opposto. La Danimarca, che era arrivata seconda nel girone della Jugoslavia e quindi era giusto che fosse ripescata. Ma a parte i fratelli Laudrup, il portiere dell'United Schmeichel e l'attaccante del Parma Broly, non metteva in vetrina grandi talenti. Soprattutto aveva sempre praticato una versione tutto scandinava del catenaccio. Per questo motivo Mikael Laudrup, il giocatore più forte del mondo in allenamento, come lo aveva sempre definito Platini, se ne era andato sbattendo la porta in faccia a mister Sepp Piontek e neppure il ripescaggio del 92 lo aveva convinto a tornare. In fondo la Danimarca non aveva nessuna possibilità di vincere l'Europeo. Meglio godersi le vacanze a Riccione. Tanto più che nel frattempo Piontek era stato sostituito da Møller Nielsen, il suo ex assistente ancora più difensivista. In patria Møller Nielsen era così antipatico che anche dopo aver vinto l'Europeo e il premio di allenatore dell'anno del World Soccer veniva snobbato dai suoi connazionali. Era accusato di pensare solo a come bloccare il gioco avversario e persino la sua federazione lo aveva messo sotto contratto soltanto dopo che altri 7 tecnici avevano rifiutato. Pensate! Møller Nielsen sapeva di essere un rincasso e per questo voleva dimostrare di meritarsi il posto. Gli interessava vincere, non importava come, 4-4-2, difesa rocciosa, lancio lungo e soprattutto non prenderle. Ma nessuno credeva che potesse funzionare contro Cantona, Papin, Bergkamp, Van Basten, Lineker e Klinsmann. C'era talmente tanta sfiducia che alla federazione danese aveva prenotato l'albergo a Malmo solo fino alla terza partita dei gironi, poi era sicura che sarebbero tornate tutte a casa. D'altronde Nielsen aveva potuto diramare le convocazioni solo 10 giorni prima dell'esordio, richiamando i giocatori dalle vacanze o dalle squadre del club con cui stavano ancora giocando il campionato. Eppure all'esordio contro l'Inghilterra l'11 giugno, nonostante il dominio britannico, arrivano 0-0 e gli scandinavi cominciano a pensare di poter dire la loro. E continuano a crederlo anche nel secondo match contro il padrone di casa della Svezia. Per una volta i danesi giocano una partita coraggiosa, propositiva, ironia della sorte, vengono puniti da un contropiede fulminante concluso dal bomber del Parma, Thomas Brunning. Torneo sembra già compromesso, 2 partite, 1 punto, 0 gol, servirebbe un miracolo nel terzo match. Il miracolo arriva contro la Francia, allenata da Leroy Platini, la Francia di Papin, Cantona, Deschamps e Laurent Blanc. La Francia che ha vinto tutte le 8 partite di girone di qualificazione. La Francia che però prende sotto gamba con l'avversario improbabile. Perde 2-1 e viene eliminata insieme all'Inghilterra, battuta dalla Svezia. In semifinale a Göteborg si ripete lo stesso copione. Golia questa volta è olandese e ha i piedi magici di Gullit, Van Basten, De Boer e Dennis Bergkamp. Il giorno della partita Møller Nielsen, di solito inflessibile, porta i suoi a pranzo al fast food. Se tutti dicono che abbiamo già perso, meglio rilassarsi e affrontare la sfida con lo spirito di una classe in gita. Il piano funziona, gol di Larsen dopo 5 minuti, pareggio di Bergkamp al 23esimo e il raddoppio ancora di Larsen al 33esimo. Il roccioso centrocampista del Pisa, che in tutta la sua carriera in nazionale segnerà 5 gol, diventa con 3 reti il capocannoniere del torneo. Incredibile, amici! Come sono incredibili i supplementari dopo il pareggio di Rijkaard e il rigore. La parata di Schmeichel e l'errore di Michael Van Basten dal dischetto regalano la Danimarca alla finale. Ad attendere c'è la Germania riunificata che nel frattempo ha battuto, non senza fatica, la Svezia. Bremen, Sommer, Klinsmann, Föll, sulla carta non c'è storia, di nuovo. Ma un europeo senza precedenti non può che avere una finale sorprendente. E così, allo stadio Ullevi, vanno in gol prima Jensen con un bolle di imparabile e poi Vilfort con un dribbling che stende 2 difensori e spiazza il fortissimo Bodo Ignar. Si scoprirà più tardi che Kim Vilfort con la partita non doveva neppure giocarla. Per tutti gli europei alla sera, dopo ogni allenamento saliva in macchina, attraversava il ponte di Øresund che unisce la Svezia con la Danimarca e tornava da Malmö a Copenaghen per trascorrere la notte in ospedale accanto alla figlioletta Lynn di soli 8 anni, colpita dalla leucemia. L'Aba ripartiva e si riuniva ai compagni. Era stata proprio la piccola Lynn a chiedere al papà di giocare con la partita. Lei avrebbe guardato in TV e quel giorno, al 78esimo minuto del match, più importante della storia del calcio danese, lo vide segnare il gol che significava vittoria. Ad attendere la squadra a Copenaghen c'erano 300.000 persone, una folla che non si vedeva dal 1945 la liberazione della Danimarca dal dominio nazista. E quella comitiva di grassi ragazzi in vacanza, come li aveva definito Schmeichel, riceveva ubriaca non solo di gioia, di onore del sindaco della città e di un'intera nazione. L'immagine più bella è forse quella di Møller Nielsen, l'allenatore antipatico su cui nessuno avrebbe scommesso. Con la coppa in mano, un sorriso che sapeva di rivincita, avrà pensato ai 7 allenatori interpellati prima di lui, ai colletti bianchi della federazione che lo consideravano un rimpiazzo, alla sua squadra che avrebbe dovuto essere in vacanza e invece era un paradiso, e forse anche a Michael Laudrup che in vacanza era rimasto davvero e adesso si stava mangiando le mani. E certamente a una finale che neanche un pazzo avrebbe potuto immaginare, neppure in quello europeo del 92, in cui tutto era sottosopra, a cominciare dall'Europa.